Laser.
Una storia amara, un caso che ha scosso la diplomazia svizzera, una polemica che ha visto coinvolto il Dipartimento federale degli affari esteri e i cui attori sono anche a Washington, New York, Gerusalemme o Gaza. Pierre Krembühl è stato fino al 2019 il più alto esponente svizzero in una organizzazione internazionale. Commissario dell'UNRWA, l'agenzia che si occupa di quasi 6 milioni di profughi palestinesi, nel novembre di quell'anno ha gettato la spugna e ha rassegnato le dimissioni al suo superiore, il segretario generale Guterres, sotto inchiesta per malversazione, cattiva gestione e favoritismi, con i finanziamenti americani tagliati da Trump e le pressioni di Israele contro la sua organizzazione. Krembühl si è sentito abbandonato dal DFAE di Ignazio Cassis. L'inchiesta lo ha scagionato da tutte le accuse più gravi e l'ex capo dell'UNRWA oggi ha deciso di raccontare la sua storia.
C'était en novembre 2019 che vous avez démissionné.
Oltre un anno fa lei ha rassegnato le dimissioni da uno dei posti più importanti delle Nazioni Unite in un clima di polemiche e amarezza. È riuscito a voltare pagina?
Oui, je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, hein. Évidemment qu'on
Da una parte c'è sempre il desiderio di chiarimenti dopo avvenimenti così intensi, dopo anni di lavoro svolto con passione all'UNRWA e con il quale ancora oggi ho un rapporto carico di emozioni. È stata per me una delle più belle esperienze in assoluto, in particolare nel campo dell'educazione. 500.000 allievi in 700 scuole, da Aleppo, nel nord della Siria, fino a Gaza. Al tempo stesso devo procedere, guardare avanti. Non ci si può lasciar definire solo da un avvenimento, seppur forte, che mi ha portato a rassegnare le dimissioni. Bisogna saper voltare pagina.
Che mi ha portato a scegliere la dimissione. Il faut aussi riuscire a tourner la page et avancer.
Un congé administratif, mais vous avez pris une...
In piena bufera sulle sue presunte malversazioni, il segretario generale dell'ONU Guterres le ha proposto di prendere un congedo amministrativo, ma lei ha rifiutato e ha gettato la spugna. Perché?
Perché
eravamo nel contesto di un'inchiesta che andava avanti da parecchio tempo. Il segretario generale Guterres mi ha confermato che le accuse di malversazioni, frode, corruzione, di cattiva gestione dei fondi dei donatori, oltre alla vicenda della presunta relazione sentimentale e del relativo conflitto di interessi, erano state scartate e cadute nel vuoto. Rimanevano da chiarire solo un paio di questioni legate a delle assunzioni. Proprio nel momento in cui le accuse cadono nel vuoto e che rimane da chiarire un 2%, ti viene chiesto di farti da parte per un congedo amministrativo. La cosa mi sembrava poco coerente e d'altro canto desideravo riprendermi un po' di libertà di parola. Ho voluto creare uno shock psicologico ed è quanto è successo.
E là, je trouvais que c'était le moment pour moi de créer un choc psychologique. Je pense que ça a été le cas.
Il Dipartimento federale delle affaires étrangères n'a pas eu de.
Il rapporto definitivo che la scagiona dalle principali accuse è stato consegnato a Bern ed è rimasto, per così dire, in un cassetto. Lei come lo spiega?
Je crois qu'il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Une, c'est.
Da quanto ne so, la posizione del DFAE è che, siccome si tratta di una procedura avviata dall'ONU, sta alle Nazioni Unite concluderla. Formalmente non lo contesto, mi sembra abbastanza corretto. Oggi, nella situazione in cui ci troviamo, dopo aver visto che le accuse erano prive di sostanza e che rimanevano un paio di punti da chiarire, mi aspetto che sia in primis New York a chiudere la procedura, che l'ONU affermi che le accuse mosse nei miei confronti non hanno trovato alcun riscontro e che giunga così alle giuste conclusioni. Sarebbe certamente positivo se la Svizzera appoggiasse questa procedura, una cosa del tutto fattibile. Va bene che il mio paese dica non sta a noi trarre le conclusioni dal rapporto, ma potrebbe comunque chiedere all'ONU di farlo. Sarebbe nell'interesse di tutti.
A New York, je crois que ça serait très souhaitable pour tout le monde.
Ma perché l'ONU non lo fa allora, secondo lei?
Leur position officiellement était de dire.
La posizione delle Nazioni Unite è stata quella di dire che, siccome avevo rassegnato le dimissioni, si sospendeva la procedura. Ma credo che, considerando i contenuti del rapporto, sarebbe anche nel loro interesse giungere alle conclusioni e pubblicarle.
La Svizzera, il suo paese, è stato il primo o tra i primi a sospendere i finanziamenti all'UNRWA quando le sono state mosse le prime accuse. Lei si è sentito tradito, pugnalato alla schiena?
C'est-à-dire que c'était décevant d'avoir son propre pays.
Vede, è stato deludente vedere il tuo proprio paese essere il primo ad adottare una tale misura. Uno può aspettarsi il sostegno in un momento così, o perlomeno un atteggiamento a difesa della presunzione di innocenza. La Svizzera mi aveva sempre enormemente sostenuto e aveva sostenuto l'UNRWA fino al cambiamento di politica che si è prodotto con l'arrivo al DFAE di un nuovo consigliere federale. È vero che la Svizzera aveva sospeso solo una parte del finanziamento, 2 milioni, ma è stata la prima a farlo ed è stato un segnale che mi è spiaciuto molto. Posso benissimo capire che il tipo di accuse che mi erano state mosse potesse porre degli interrogativi sul mio agire, lo capisco perfettamente, ma nel diritto c'è un principio cardine che è la presunzione di innocenza. Con le misure prese da Berna si è data l'impressione che questo principio non fosse stato applicato e che si pregiudicava il risultato dell'inchiesta. Per me è stata estremamente dura. E sul perché la Svizzera ha agito così, beh, su questo dovrebbe esprimersi il Dipartimento degli Affari Esteri.
Pourquoi au fond la Suisse l'a fait ça? Je crois que c'est le DFAE qui devrait s'exprimer.
Je crois que vous avez vu monsieur Ignazio Cassis, conseiller fédéral à Mann.
Nel maggio del 2018, prima della bufera, lei aveva incontrato Ignazio Cassis ad Amman, in Giordania. Qualche ora dopo, il consigliere federale fece una dichiarazione sul fatto che l'UNRWA poteva far parte del problema e non della soluzione, che suscitò appunto discussioni e polemiche. Una dichiarazione simile era stata precedentemente fatta da Jared Kushner, genero del presidente Trump e suo rappresentante per il Medio Oriente. Cosa vi eravate detti lei e Ignazio Cassis?
Bon, on savait que le conseiller fédéral venait avec une sensibilité.
Si sapeva che il consigliere federale arrivava con un'idea un po' diversa rispetto ai suoi predecessori sul conflitto tra Israele e la Palestina, il che è normale. Ci sono ovunque ministri più vicini a Israele o più vicini ai palestinesi. La visita si è svolta bene. Il consigliere federale ha incontrato degli studenti dell'UNRWA e tutto è andato bene. Lui era molto interessato. Poi abbiamo avuto un colloquio bilaterale. Non ci sono stati problemi. Ci siamo presentati, abbiamo scambiato i nostri punti di vista. Avevamo tutti l'impressione che la visita si era svolta in modo positivo. La sorpresa è stata al ritorno da Amman, quando si è posta la questione se l'UNRWA, piuttosto che della soluzione, non facesse in realtà parte del problema. E in effetti è la stessa formulazione che 6 mesi prima aveva utilizzato Jared Kushner in un colloquio alla Casa Bianca.
La formulazione che aveva été utilisée 6 mois plus tôt dans un entretien avec Jared Kushner à la Maison Blanche.
On peut donc imaginer que le conseiller fédéral ait des positions très proches.
Come dire che secondo lei Cassis aveva posizioni analoghe all'amministrazione Trump e di riflesso al governo Netanyahu?
Beh, c'est-à-dire que c'est ça qui était projeté et c'est ça la perception qui s'est.
Questa è la percezione che si è diffusa. Guardi, io con Cassis non ne ho mai fatto una questione personale. Il meglio sarebbe di trovarsi, di andare a bere un caffè assieme. Dalle mie dimissioni non ci siamo mai sentiti. Io sono abituato a muovermi in ambienti estremamente polarizzati, con persone che hanno anche idee molto diverse. Si può costruire qualcosa anche con interlocutori che hanno idee molto dissimili, come con gli israeliani o gli americani, ad esempio, con i quali ho sempre avuto un dialogo franco. Quando Cassis aveva pronunciato quella frase, nel maggio del 2018, eravamo proprio nel cuore della nostra strategia di colmare i tagli enormi degli americani, 367 milioni. Eravamo tutti concentrati nel tentare di mobilitare il numero maggiore di persone attorno all'UNRWA. E quella frase per noi non è stata naturalmente facile da digerire. Detto questo, vorrei sottolineare che dopo la Svizzera ha mantenuto i suoi impegni finanziari ed è stata anche tra i 43 paesi che hanno poi aumentato il loro contributo, consentendoci di farcela in quell'anno.
A nous en sortir cette année-là. Donc, il faut toujours voir que il y a évidemment différentes dimensions.
Al centro degli attacchi c'erano da una parte l'UNRWA e dall'altra lei. E in questo caso c'è stato un attacco all'interno dell'UNRWA contro di lei?
Oui, alors ça évidemment La questione della gestione.
È normale quando si dirige un'organizzazione di quelle dimensioni che i donatori si pongano delle domande sul modo in cui l'organizzazione è gestita. E nel caso dell'UNRWA, che esiste da 70 anni, 70 anni perché non c'è stata una soluzione politica, hanno particolari esigenze. Ed è assolutamente normale. In 5 anni la squadra che dirigevo aveva ridotto i costi strutturali di 490 milioni di dollari nell'arco di 5 anni. Un piano di risparmio estremamente ambizioso che dimostra quanto sul serio abbiamo considerato le richieste. Ma se tagli 490 milioni e quando nel 2018 devi ridurre il budget di altri 92 milioni a causa del debito, è ovvio che crei delle tensioni. Programmi che vengono tagliati, colleghi che perdono il posto di lavoro.
Probabilmente in termini di gestione, ça crea des réactions, bien sûr.
Senta, ma lei non ha nulla da rimproverarsi? Il fatto, per esempio, che ha lavorato sempre fianco a fianco a Maria Mohamedi. Certo, la relazione sentimentale è stata smentita dall'inchiesta, però questo legame professionale costante ha potuto creare divisioni, tensioni, invidie, non crede?
Quando all'inizio dell'anno 2018 devi far fronte a un deficit e tagli da parte degli americani, in tutto 538 milioni di deficit su un bilancio annuale di 1 miliardo e 200 milioni, nessuno pensa veramente che l'organizzazione ce la farà a sopravvivere. E l'intenzione americana era proprio quella di non farci sopravvivere. E in un momento così cosa fai? Centralizzi le decisioni, perché non puoi andare da ognuno a chiedere se è d'accordo con i tagli nel suo settore. Dovevo prendere delle decisioni difficili ed era possibile farlo solo in un gruppo ristretto. Il mio rimpianto non è tanto legato al fatto che una decina di collaboratori internazionali hanno contestato le mie decisioni. Anche se alcune, come l'assunzione del marito della mia vice, Sandra Mitchell, potevano in effetti essere considerate inopportune, anche se non violavano nessuna regola. In questo caso ho dunque sbagliato. Il mio rimpianto più profondo è di non essere riuscito a salvare tutti i posti di lavoro dei palestinesi. Ne abbiamo salvato il 98%, ma in Palestina, quando perdi un lavoro, non ne trovi un altro. Una realtà crudele. A Gaza, i 118 che hanno perso il lavoro sono nella disperazione. È un dolore che continua. Sa, quando si è a capo di 30.000 dipendenti, errori di gestione se ne fanno. Ma corruzione, frode, cattiva gestione dei fondi dei donatori sono accuse che non ho mai accettato e l'inchiesta ci ha dato ragione.
L'enquête nous a donné raison là-dessus. Et ça donc je pense que c'est un signal extrêmement clair sur le sens de responsabilité qu'on avait quand on a géré cette organisation.
Non, par exemple, de gaspillage.
Ma non c'è stato sperpero di denaro neanche nei viaggi con Maria Mohamedi. Erano davvero indispensabili quei viaggi per raccogliere fondi supplementari in diversi paesi per colmare il deficit.
C'était indispensable, puis je vais vous dire quelque chose qui a été pas toujours mentionné clairement. Moi j'ai
Sì, erano indispensabili. E vede, agli inquirenti abbiamo presentato la documentazione per ogni viaggio, con i nomi delle personalità che abbiamo incontrato. È nata anche una polemica sul fatto che ho viaggiato in business class. La prima cosa che vorrei dire è che nelle Nazioni Unite, al mio livello gerarchico, questa è la regola. Può piacere o no, ma è la regola. Ma nel 50% dei casi ho io stesso deciso di viaggiare in classe economica, così come lo faceva il mio predecessore, Filippo Grandi. Per lui e per me è un modo per risparmiare soldi. Dunque, non solo non ci sono stati abusi, ma è avvenuto proprio il contrario. Si è dunque trattato di accuse menzognere e le cose sono ora definitivamente chiarite.
Jamais survenu dans le cadre de l'enquête une fois qu'on avait fourni ces réponses.
Affaires étrangères israéliens, le message de nouveau.
Nel maggio del 2019 Ignazio Cassis incontra il ministro degli esteri israeliano Israel Katz. Secondo quest'ultimo, il consigliere federale, si è dimostrato molto sensibile alla posizione del governo israeliano sull'UNRWA, che Israele di fatto vorrebbe sopprimere. Che riflessioni fa lei personalmente?
Allora, il y a très clairement à partir de la fin de la première année de l'administration Trump.
Alla fine del primo anno dell'amministrazione Trump, nel 2017, quando il presidente riconosce Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico, capiamo subito che ci sarebbe stato un rischio abbastanza immediato per l'UNRWA. Gli Stati Uniti tagliano tutti i fondi ai palestinesi, compresi quelli per l'UNRWA. Il tutto lo avevo interpretato come la volontà di rimettere in discussione lo statuto definitivo della questione palestinese definito a Oslo su Gerusalemme e sulla questione dei rifugiati. Non c'era dubbio che ci trovavamo di fronte a una nuova strategia. una strategia americana che interagisce con quella israeliana. L'UNRWA è un ricordo costante che la questione dei rifugiati non è risolta e questo crea da sempre tensioni, sia in Israele sia in alcuni parlamenti europei. Allora sulla Svizzera non faccio speculazioni, è meglio chiedere ai diretti interessati.
Ma secondo lei la posizione assunta da Cassis rimette comunque in discussione la nostra neutralità?
Diciamo che in Medio Oriente la domanda mi è stata posta proprio in questi termini. Non riconosciamo più il modo con il quale il suo paese operava in questo contesto. Diciamo che all'indomani della frase di Ignazio Cassis sul fatto che l'UNRWA faceva parte più del problema che non della soluzione, il Consiglio federale aveva corretto il tiro, dicendo che la politica della Confederazione non era cambiata. E neanche l'appoggio all'UNRWA, come poi confermato dai fatti. Ed è una buona cosa. Ho dunque segnalato nella regione che la posizione della Svizzera, nei suoi fondamenti, non era mutata. Ma la percezione in Medio Oriente era proprio quella a cui lei si è riferito nella sua domanda.
Ma è sûr qu'en termes de perception, ce que vous venez de dire, c'était ressenti comme ça au Moyen-Orient.
E on ressent quoi? Parce que là, on a l'impression que vous.
Lei ha chiaramente la sensazione di essere stato abbandonato dal suo ministro di riferimento, il capo del DFAE. Quando si ha una posizione come la sua, commissario UNRWA e sottosegretario delle Nazioni Unite, dunque proprio sotto il segretario generale Guterres, cosa si prova personalmente in quei frangenti? È stata dura?
Sì, è stata dura. Dura perché mi ero impegnato con molta passione e determinazione su un dossier tanto difficile. Sapevo benissimo di dover agire in un contesto di forte polarizzazione come quello tra Israele e la Palestina. La situazione si è di fatto ancora più polarizzata con l'arrivo dell'amministrazione Trump. E allora cosa fate? Cercate di riunire un numero massimo di paesi al mondo per sostenere la vostra organizzazione. E il fatto che il tuo stesso ministro si esprima in quei termini sull'organizzazione che dirigi, in quel momento e con quelle modalità, è stato molto difficile da vivere. È ovvio che lo si percepisca come la mancanza di sostegno da parte del tuo stesso paese. Però ci tengo a ricordare che fino a quel momento il sostegno che mi ha garantito la Svizzera è stato notevole. C'è in modo evidente per me un prima e un dopo.
Sul piano della relazione, assolutamente in maniera evidente.
Ma è stato abbandonato anche dall'ONU, ci pare di capire.
Allora, diciamo che è l'ONU che conduce l'inchiesta. Il segretario generale riceve un rapporto molto critico sulla nostra gestione e deve trasmetterlo all'ufficio preposto alle inchieste. Questo è del tutto normale. Ciò che è deludente è che alla fine delle procedure di verifica mi si comunica che il 98% delle accuse sono prive di fondamento. E si rimane lì. Non c'è una conclusione politica, un atto che certifichi formalmente quanto contenuto nel rapporto. E questo non lo considero corretto. Ed è per questa ragione che ho rassegnato le dimissioni. Quando sei confrontato ad accuse tanto gravi e che queste accuse vengono smentite e che si lasciano trascinare un paio di questioni solo per mantenerti in una situazione sospesa, ecco, allora che non puoi che considerare che vi sia stata scorrettezza da parte del sistema. Le ragioni alla base di questa situazione non le conosco, non voglio speculare, ma credo che le pressioni di alcuni stati, e in particolare degli Stati Uniti, durante l'amministrazione Trump, abbiano svolto un ruolo.
Les États-Unis pendant l'administration Trump a certainement joué un rôle.
Vous avez été en gros, on peut dire, blanchi par le rapport.
Il rapporto l'ha scagionata, Pierre Krembühl. Lei cosa si aspetta oggi concretamente dal governo svizzero? Al momento sembra che vi sia soprattutto un grande silenzio.
Oui, alors ce que vous savez, il y a le débat sur est-ce qu'il faut publier le rapport.
C'è un dibattito sul fatto che la Svizzera debba o no pubblicare il rapporto. Per me l'importante è che a New York l'ONU proceda con un atto conclusivo e ufficiale. Per esempio una lettera nella quale si dica: considerando il dossier, siamo giunti alla fine della procedura. Confermiamo che tutte le seguenti accuse sono state scartate. Le conclusioni dell'inchiesta hanno detto A, B, C e ora dunque abbiamo deciso di chiudere l'incarto. Dalla Svizzera mi aspetto che possa appoggiare una tale richiesta. sarebbe non solo elegante, ma nell'interesse di tutti.
Elegante, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on arrive maintenant au bout.
Tant à promouvoir la haine contre l'État ebreo, eccetera, eccetera.
Per tornare all'UNRWA, Israele accusa l'organizzazione di promuovere, per esempio attraverso i manuali scolastici, l'odio nei confronti dello Stato ebraico, eppure di un atteggiamento compiacente nei confronti degli islamisti di Hamas. Solo illazioni prive di fondamento, secondo lei?
Allora, prenons les manuels scolaires. Donc, les manuels scolaires sont...
Prendiamo il caso dei manuali scolastici. L'accordo con tutte le parti, compresi i paesi donatori, è che l'UNRWA utilizzi i manuali pubblicati dalle autorità locali in modo da consentire agli allievi di continuare gli studi nelle scuole del governo. In Palestina i manuali sono preparati in base al curriculum pensato dall'autorità palestinese. È vero, e può capitare, ma l'UNRWA ha un sistema di controllo che ci possa essere un contenuto politico inappropriato, come la pubblicazione di vecchie mappe in cui non appare Israele. Ogni anno, quando vengono stampati i manuali, l'UNRWA verifica le migliaia di pagine dei manuali e se ci sono problemi di questa natura, si va, e io l'ho fatto personalmente, dalle autorità palestinesi e dal Ministero dell'Educazione competente. Si segnala che tale o tal'altra pagina non vanno bene e che non saranno utilizzate nelle scuole dell'UNRWA perché violerebbero il dovere di neutralità dell'ONU. Vorrei suggerire a chi si occupa di queste questioni di interessarsi anche ai manuali scolastici di altri paesi, compresa Israele. In situazione di conflitto troverete facilmente appunti non proprio positivi sulla controparte.
L'action ensuite entreprise sur les cas qui seraient éventuellement difficiles.
E sulla questione di Hamas?
C'est quelque chose qui est utilisé constamment par Israël.
È un'accusa ricorrente da parte di Israele contro l'UNRWA. Nel 2017 abbiamo saputo che due persone assunte dall'UNRWA erano state elette in funzioni direttive di Hamas. Abbiamo verificato e io stesso ho mandato una lettera di licenziamento a due nostri impiegati. E guardi che in una situazione di conflitto prendere decisioni del genere è particolarmente delicato. Ma lo abbiamo sempre fatto. Quando abbiamo scoperto sotto due nostre scuole a Gaza che erano state scavate delle gallerie, abbiamo non solo denunciato pubblicamente Hamas, ma abbiamo iniettato cemento negli stessi tunnel. Cosa non scontata, considerando che facendo così ti assumi dei rischi. Siamo stati sempre molto rigorosi. Eravamo ben coscienti di essere costantemente esposti a questo tipo di critiche, così come al rischio di essere manipolati da attori locali.
C'est simplement que dans ce contexte-là, l'UNRWA est particulièrement observée, on va dire.
Pierre Crambule, cosa le rimane in termini umani degli anni trascorsi all'UNRWA, dove ha conosciuto molte persone, molte famiglie, dove è stato confrontato con tanti drammi e tragedie?
Ci sono delle immagini che non ti abbandonano mai. Le immagini più forti sono quelle di Gaza e della Siria, dove ci sono palestinesi di seconda o terza generazione, famiglie fuggite dalla Palestina nel 1948 o 1967 e che si erano installate in campi profughi come quello di Yarmouk a Damasco. Lì i palestinesi devono ancora oggi subire il trauma della guerra, di un ulteriore spostamento, della perdita di amici, conoscenti, della distruzione delle loro case o negozi. È terribile. E a Gaza una popolazione che non ha orizzonti geografici, fisici, che è lì senza futuro, che vive situazioni di conflitto tra Hamas o altri gruppi e Israele. I ricordi più belli sono quelli degli incontri con gli allievi delle nostre scuole, ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Abbiamo creato dei parlamenti locali di allievi e un parlamento centrale con 22 allievi che rappresentano il Libano, la Siria, la Cisgiordania o Gaza. Vede, spesso questi parlamenti eleggono delle ragazze di 13, 14 o 15 anni e che dunque rappresentano molti altri allievi. Nel caso di Gaza, una ragazza è eletta da 280.000 ragazzi. Non corrisponde certamente all'immagine che troppo spesso in Europa ci si fa di chi vive a Gaza. In Europa si è o filo israeliani o filo palestinesi. Questa polarizzazione allontana, non unisce. Una delle cose più urgenti oggi è di aiutare israeliani e palestinesi a scoprire l'umanità dell'altro. Mi è capitato di discutere con arabi dicendo loro che se non capivano la Shoah non potevano capire l'umanità che c'è negli israeliani. Ma allo stesso modo gli israeliani che non vogliono saperne di riconoscere la Nakba, l'esilio dei palestinesi, non capiscono la loro umanità e dignità. Il prezzo di questo conflitto infinito è estremamente elevato.
Questo conflitto che non finisce pas di non finire è estremamente elevato.
Ma l'UNRWA non potrebbe far pressione sui palestinesi affinché, per esempio, riconoscano lo Stato ebraico, perché malgrado gli accordi di Oslo, quello rimane un problema.
Negli accordi di Oslo, l'OLP ha riconosciuto il diritto all'esistenza di Israele.
Sì, ma tra la popolazione questo non è proprio così chiaro.
Dans le cadre delle negoziazioni d'Oslo, l'OLP ha riconosciuto l'esistenza.
Non sono certo che si possa formulare la questione in quel modo. Certo, ci sono persone che non riconoscono Israele, ma Israele esiste e ha il diritto di esistere e ha pure delle responsabilità, in particolare nei confronti della popolazione che vive sotto sua occupazione. Ci sono cose da dire ai palestinesi, ma anche agli israeliani, e oggigiorno spesso si esita a farlo, per esempio quando delle case sono distrutte, delle persone detenute, dei bimbi maltrattati nei checkpoint. Tutto questo lascia delle tracce, non solo tra i palestinesi, ma ne sono certo anche tra i soldati israeliani. Uno dei maggiori problemi è costituito dal disimpegno internazionale. Non basta l'intervento umanitario, ci vuole volontà politica per trovare una soluzione. E credo che nel suo piccolo la Svizzera potrebbe svolgere un ruolo, seppur modesto, facendo da passerella tra le parti, creando dialogo. E non diventare un ulteriore attore della polarizzazione.
Creare du dialogue, pas nécessairement être encore un acteur de plus à renforcer la polarisation.